Nelle nostre conversazioni serali abbiamo dedicato esclusivamente la nostra attenzione sul Decalogo e siamo riusciti a mettere in evidenza che prima delle 10 parole di vita e di libertà, il Decalogo presenta il Dio che si è messo in gioco con l'umanità, un Dio che ha fatto tutto per amore del suo popolo, un Dio che ha liberato il suo popolo, un'azione di amore, di elezione. E poi 10 parole che sono esortazioni al futuro, perché osservandole diventino vita per noi. Il testo che abbiamo appena letto nella prima lettura, tratto dalla lettera ai Colossesi, è come un piccolo decalogo del Nuovo Testamento. Anche qui viene presentata innanzitutto un'azione di Dio nei nostri confronti e poi alcune esortazioni. Guardiamo all'azione di Dio. Dice: fratelli, scelti da Dio, santi ed amati. Ciascuno di noi è stato scelto da Dio, è oggetto della sua elezione. Eleggere non significa soltanto trarre dal popolo, ma significa anche elevare. E Lui ci ha sottratti dal mare dell'iniquità, della banalità, e ci ha innalzati alla condizione di figli, amati. E questo subito suscita il nostro rendimento di grazie. Santi ed amati. Oh, che nessuno pensi chissà mai che cosa vuol dire questa santità. Santi vuol dire separati, quindi proprietà di Dio. La sua segullà, dicevamo, no? Proprietà personale di un Dio che è la sua ricchezza per sé, che gli dà soddisfazione, che gli dà gioia, gli diamo la possibilità di amarci. Quindi un Dio che si mette in gioco ancora per noi. E poi l'esortazione, e usa un'immagine con una parola che fa parte del nostro quotidiano, anche se noi non ci pensiamo tanto. Alla mattina quando ci alziamo, dopo aver fatto la nostra toilette, che cosa facciamo? Ci vestiamo. E per vestirci ci mettiamo degli abiti, possiamo dire anche vestiti, ma la parola più significativa è abito, no? Da abito, vestito, viene la parola abitudine. Ci sono delle cattive abitudini, ma ci sono delle sane abitudini. Vestirsi è una sana abitudine, ma sono più sane le abitudini, non tanto fatte di stoffa che ci mettiamo addosso, ma gli atteggiamenti che fanno parte della nostra vita e che dicono quali sono i valori che ci abitano. Qual è la nostra identità? Qual è la nostra fede? E qui l'Apostolo ci invita a rivestirci, a mettere degli abiti, appunto, che non sono di stoffa, ma sono delle qualità di vita. A me è venuta subito un'immagine, che certamente l'Apostolo non conosceva a quel tempo, ma voi sapete che chi vive in Giappone ha l'abitudine in determinate feste di mettersi un abito sopra l'altro, un kimono sopra l'altro, a seconda della festività. Mi pare che il momento in cui vengono messi più abiti è il momento della celebrazione del matrimonio, ma soprattutto, questo è molto interessante, quando uno viene insignito della dignità di imperatore o di imperatrice, ne mette tantissimi. E noi questi abiti che mettiamo uno sopra l'altro, come abitudini rispetto, ripeto, che ci invita a fare l'Apostolo Paolo, sono segno della nostra regalità, del nostro essere figli di Dio. E quali sono questi abiti? Rivestitevi dunque di sentimenti, questi sono gli abiti, di tenerezza. Che bello! Anche qui l'Apostolo non mette subito in evidenza un atteggiamento di avere con Dio, ma tutti atteggiamenti di avere con il prossimo. E tra questi la tenerezza la mette al primo posto, che è un bisogno dell'uomo, dalla sua prima infanzia fino all'ultimo istante della sua vita. E chi sa dare tenerezza sa essere segno di una sollecitudine di Dio. Voi sapete che Madre Teresa di Calcutta era ammirata dalle persone che ricevevano un aiuto da lei, non solo perché ricevevano del pane, delle cure, ma perché attraverso il pane e le cure che dava lei comunicava tenerezza. Perché non abbiamo bisogno soltanto di essere nutriti di pane e vestiti di vestito. Abbiamo bisogno di sentirci amati. E la tenerezza è una delle dimensioni fondamentali dell'amore. ci è data una potenzialità straordinaria. Tante volte qualcuno dice, anche nel confronto personale, ma che cosa posso fare io nella vita di fronte a persone missionari che si sono messe in gioco? Ma tu puoi fare molto, se sai scoprire nella quotidianità della vita tutte le possibilità che hai per diventare strumento dell'amore di Dio, in questo caso della sua tenerezza, nei confronti delle persone che incontri, e non soltanto i familiari, i tuoi intimi, anche prima di tutto, ma poi tutte le persone. Tenerezza, l'ha detto anche il Papa, vi ricordate, nel prima omelia, bontà, umiltà, che non significa disprezzo di sé l'umiltà, significa saper occupare il giusto posto. Occupando noi il giusto posto permettiamo all'altro di occupare il giusto posto, ma soprattutto permettiamo a Dio di occupare il giusto posto, non soltanto in mezzo a noi, ma dentro di noi. Di mansuetudine, la mitezza, questa virtù un po' dimenticata, quella mitezza che Gesù ha messo in gioco nelle beatitudini e ha detto che chi è mite, come Cristo, imparate da me che sono mite ed umili di cuore, ha già una ricompensa, ha ereditato la terra, cioè padrone di tutte le cose del mondo, perché non si lascia inquietare dalle realtà esterne, che possono essere molte, ma rimane pacificato interiormente, perché il frutto della sua pace è la gioia di essere in comunione con Dio. E poi la magnanimità, l'ho detto ancora in altri contesti, c'è un termine greco particolare che indica la capacità di vedere in lungo, prima, ma soprattutto la capacità del cuore di sentire in grande, una sensibilità tipicamente materna, che intuisce i bisogni del figlio prima ancora che siano manifestati. E poi, sopportandovi a vicenda. Oh, questa parola che per noi ha un sapore un po' amaro, sopportare uno vuol dire che mi sta dando fastidio. Invece il significato di questa parola è portare sopra per cercare di soccorrere le fragilità dell'altro se tu ti senti più forte in quel momento, perché lui non si è esposto alla fatica, sapendo che ci saranno dei momenti in cui lui sarà il forte e porterà la mia fragilità. Portate gli uni i pesi degli altri, dice l'Apostolo in un altro contesto. È un segno di amore grandissimo. C'è anche un'immagine che viene dalla tradizione monastica. Un giorno due monaci dovevano andare al mercato a vendere le cose che avevano prodotto e dovevano guadare un fiume che non era molto profondo, ma aveva una corrente molto forte. Ora, un monaco era ben robusto e un altro era un po' esile. Immaginate la mia dimensione. Se io dovessi attraversare un fiume un po' forte, penso che riuscirebbe a portarmi via. Allora, che cosa ha fatto il monaco, quello che era più robusto? Ha preso sulle spalle il più gracile, è diventato ancora più robusto perché la sua statura è stata appesantita anche dalla fragilità dell'altro, e con tutta sicurezza sono riusciti a guadare il fiume. Come sarebbe bello se nelle difficoltà della vita noi fossimo capaci di sopportarci anche quando ci sono delle lamentele. E poi il perdono: perdonatevi gli uni gli altri se qualcuno avesse bisogno l'uno nei confronti degli altri, e dice anche la misura, come il Signore vi ha perdonato, come il Signore così fate anche voi. Se avete pazienza e andate a casa e vi rileggete questo testo, vi accorgete che sono 7 indicazioni, e il numero 7 è un numero di completezza, ma se ne aggiunge un ottavo, l'ottavo vestito, quello più prezioso di tutto, che va sopra tutti gli altri. E sapete che l'ottavo per noi è il segno pasquale del giorno ultimo della pienezza, è il giorno di Cristo, l'ottavo giorno, è il giorno pasquale, è il giorno della pienezza. E qual è questo ultimo abito, l'ottavo abito? La carità. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Umiltà, mansuetudine, pazienza, perdono, tutto deve essere unito, intessuto da questo ago meraviglioso che è l'amore, l'agape, la carità, è l'amore che si dona. La traduzione di prima mi piaceva tanto, che è il vincolo della perfezione, diceva la traduzione di prima, la carità che è il vincolo della perfezione. Adesso la traduzione più giusta, la carità che le unisce in modo perfetto. Rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Concludo, ma dice anche questo testo dei Colossesi qual è il risultato? Nel momento in cui, coscienti di ciò che Dio ha fatto per noi, nel desiderio di vestire queste abitudini e di vivere imitazione di Cristo, quale sarà il risultato? La pace. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati. E fate Eucaristia, rendete grazie, dite grazie a Dio con tutto il vostro cuore. La pace non è semplicemente un sentimento di tranquillità interiore. Sappiamo che il primo dono del risorto è la pienezza di ogni dono di Dio. Chi vive come Cristo, chi vive la parola di Cristo, avrà come dono la vita stessa di Dio, la pienezza del dono di Dio, la pace è Dio stesso, la sua carità e il suo amore. È una sfida meravigliosa, è una dignità grandissima, è una possibilità data a tutti.